Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. È il primo studio, origine e missione del movimento avventista, seconda parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 10, dal versetto 8 al versetto 11. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che ha aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. E io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi disse: prendilo e divoralo, esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto dalle mani dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele. Ma quando l'ebbi mangiato, le mie viscere sentirono amarezza. Poi mi fu detto: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Una breve sintesi dello studio di questa mattina. Il movimento avventista, cioè il grande risveglio religioso sorto in Europa in seguito allo studio delle profezie di Daniele e di Apocalisse, si consolidò negli Stati Uniti anche per l'opera di un semplice laico, William Miller. Dal movimento millerita, dopo la grande delusione del 22 ottobre 1844, sorse la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Attraverso un grosso lavoro teologico pieno di tensioni dovute spesso a idee contraddittorie, i pionieri avventisti si concentrarono nuovamente sui 2300 giorni anni e sulla purificazione del santuario, sull'eternità della legge di Dio e sul sabato, recuperando altri insegnamenti biblici e giungendo a ristabilire completamente la verità che era stata gettata a terra dal piccolo corno. In tal modo possiamo affermare che il Vangelo eterno predicato oggi dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno è lo stesso Vangelo predicato dalla Chiesa apostolica, liberato dalle incrostazioni della tradizione e della filosofia. L'ultimo messaggio di salvezza offerto a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, secondo le parole di Apocalisse 14, in attesa del glorioso ritorno di Cristo. Incominciamo il nostro studio parlando di William Miller e del millerismo. Una breve scheda biografica. Abbiamo detto che il grande risveglio religioso in favore dell'avvento si consolidò negli Stati Uniti attraverso un laico divenuto poi pastore, un semplice agricoltore, William Miller, 1782-1849, ex capitano dell'esercito, ex deista, convertitosi al cristianesimo e attento e appassionato studioso della Bibbia e delle profezie sul ritorno di Cristo. Che cos'è il deismo? Il deismo è una convinzione scettica che rifiuta il cristianesimo con i suoi miracoli e la sua fiducia nel carattere soprannaturale della Bibbia come fondamentale fonte di autorità. Il deismo accettava la ragione umana piuttosto che la Bibbia come fondamentale fonte di autorità. Miller e coloro che appartenevano alla sua generazione vissero in un mondo che apprezzava moltissimo l'approccio razionale a ogni problema. Era membro della Chiesa Battista. Nel 1818 arrivò alla conclusione che il Signore sarebbe tornato dopo 25 anni. Attese in silenzio, studiando sempre l'argomento, parlando solo ai suoi vicini delle sue convinzioni, e la loro indifferenza li colpì. Ancora di più l'indifferenza dei pastori. Incominciò a predicare apertamente sul ritorno di Cristo solo nel 1831, all'età di 50 anni. Nel 1833 ottenne la licenza di predicatore della Chiesa Battista. Ben presto fu chiamato a predicare in molte chiese, affiancato da numerosi pastori. Dal 1840 in poi si può dire che egli scosse profondamente con le sue predicazioni escatologiche l'opinione pubblica religiosa americana. William Miller era stato colpito dalla profezia di Daniele circa la purificazione. Daniele 8:14. Fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Elena White dice di lui nel Gran Conflitto, pagina 238, seguendo la sua regola, che consisteva nel fare della Bibbia l'interprete di se stessa, Miller si rese conto che nella profezia simbolica un giorno equivale a un anno, vedi Numeri 14:34 e Ezechiele 4:6. Egli capì così che i 2300 giorni profetici o anni letterali si estendevano ben oltre la fine della dispensazione ebraica e che perciò non potevano riferirsi al santuario israelitico. Adottando quindi l'idea generalmente accettata secondo cui la terra era il santuario della dispensazione cristiana, Miller ne concluse che la purificazione del santuario predetta in Daniele 8:14 non era altro che la purificazione della terra mediante il fuoco all'apparire del Signore. Perciò egli si disse: se fosse stato possibile stabilire con esattezza il punto di partenza dei 2300 giorni anni, automaticamente sarebbe venuto fuori il punto di arrivo, e cioè la data del secondo avvento di Cristo. L'enciclopedia avventista, alla pagina 1510, aggiunge questo: Miller capì prima di tutto che le 70 settimane, cioè 490 anni, riservate a Israele Daniele 9, 24 a 27, facevano parte dei 2300 giorni anni, dai quali erano state recise la data di partenza del lungo periodo profetico, era il 457 avanti Cristo, l'anno di andata in vigore del terzo editto persiano della ricostruzione di Gerusalemme, editto emanato da Artaserse Longimano. In un primo tempo Miller e i suoi collaboratori credettero che i 2300 giorni anni sarebbero finiti tra il 21 marzo 1843 e il 21 marzo 1844, che si chiamavano l'anno ebraico 1843 dal calendario lunare ebraico. In seguito, gli stessi collaboratori, studiando più a fondo il problema, giunsero alla conclusione che il Signore sarebbe tornato il decimo giorno del settimo mese ebraico, il tempo solenne della purificazione del santuario israelitico, che corrispondeva al 22 ottobre 1844. Però William Miller non fissò mai questa data precisa e l'accettò solo poche settimane prima che giungesse. E adesso parliamo della grande attesa negli Stati Uniti di America di questa data fatidica del 22 ottobre 1844, in cui si pensava sarebbe tornato Gesù. Ormai il movimento millerita, così venne chiamato da Miller, che ne fu inconsapevolmente il promotore, aveva talmente scosso l'opinione pubblica religiosa americana che decine di migliaia di persone attendevano il ritorno del Signore per la data fissata. Molti pastori si erano intanto uniti a Miller, e tra i suoi stretti collaboratori ne ricordiamo alcuni, come Apollos Hale, Sylvester Bliss, Samuel Snow, Charles Fitch, Josiah Leach, Joshua Himes, Joseph Bates e James White, che diventerà poi il marito di Elena Hermon White. Però dal 1842, quando il movimento assunse proporzioni enormi, le chiese, si parla di chiese protestanti naturalmente, che in un primo tempo avevano aperte le porte ai predicatori dell'avvento, non solo le chiudevano, ma incominciarono a negare il ritorno visibile di Cristo e a espellere coloro che vi credevano. Ricordiamoci di questo atteggiamento ostile delle chiese protestanti, perché riprenderemo più tardi l'argomento cercando di approfondirlo. E adesso parliamo della grande delusione. Quando la data del 22 ottobre passò senza che vedesse il ritorno di Cristo, la maggior parte di coloro che lo avevano atteso se ne andarono, e i nemici dell'avvento passarono dall'ostilità allo scherno. Solo un pugno di fedeli rimase fermo nella speranza del ritorno di Cristo e si chinò di nuovo sulla scrittura con digiuni, preghiere, pianto, per vedere dove avevano errato. La loro delusione assomigliava a quella dei discepoli che si aspettavano di vedere Gesù salire sul trono di Davide e invece lo videro sul Calvario crocifisso tra due ladri. Questa grande amarezza, cioè quella dei pionieri dopo il 22 ottobre 1844, era stata prevista. Rileggiamo il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 10, dal versetto 8 al versetto 11. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che ha aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. E io andai dall'angelo chiedendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose: prendilo e divoralo, esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto dalla mano dell'angelo, lo divorai e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi mangiato le mie viscere sentirono amarezza. Poi mi fu detto: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Il libretto aperto in mano all'angelo era quello di Daniele, che conteneva le profezie escatologiche che avrebbero rallegrato i credenti nel secondo avvento di Cristo atteso per il 22 ottobre 1844, la dolcezza del miele, ma nello stesso tempo l'amarezza della delusione per il mancato ritorno. Con la gioia e il dolore preannunziati dalla profezia, c'era però anche l'indicazione divina del programma evangelistico messo davanti a questi credenti delusi. È necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. La predicazione millerita, nel suo entusiasmo, aveva avuto una visione restrittiva di Apocalisse 14,6, che diceva: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Siccome gli Stati Uniti d'America erano formati da emigranti provenienti da tutto il mondo, gli avventisti milleriti ritenevano, e sbagliavano, che la predicazione del messaggio del ritorno di Cristo a quella nazione rappresentante tante etnie era l'adempimento della profezia. Ma non era così. E l'angelo, terminando il nostro testo di riferimento, cosa aveva detto? Mi fu detto: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Sarà proprio la nuova comprensione di questi due testi, Apocalisse 14,6 e Apocalisse 10,11, ai quali si aggiunge quello di Matteo 24,14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, non soltanto negli Stati Uniti, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Sarà proprio la nuova comprensione di questi testi a fare della nascente Chiesa avventista quel potente e singolare movimento missionario che predica nel mondo intero. Però quel pugno di credenti sentiva il bisogno di capire qual era stato il loro errore di interpretazione, e il tutto partì dalla giusta interpretazione dei 2300 giorni anni. Ascoltiamo di nuovo Elena White nel Gran Conflitto, pagina 310, 311, 305. Il tema del santuario fu la chiave che svelò il mistero della delusione del 1844. Lo studio di questo soggetto mise in evidenza un complesso sistema di verità unito e armonico, dal quale risultava che la mano di Dio aveva diretto il grande movimento avventista. Esso inoltre indicò quali erano la posizione e la missione del popolo di Dio, segnalandogli i suoi doveri presenti. Tanto la profezia di Daniele 8,14 fino a 2300 sere mattine, poi il santuario sarà purificato, quanto il messaggio del primo angelo: temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, segnalavano il ministero di Gesù nel luogo santissimo e il giudizio investigativo, e non la sua venuta per la redenzione del suo popolo e la distruzione degli empi. Lo sbaglio non risiedeva perciò nel calcolo del periodo profetico, ma nella natura dell'evento che doveva avvenire alla fine dei 2300 giorni. Cristo non era venuto sulla terra, come essi avevano pensato, ma come era indicato dal tipo, nel luogo santissimo in cielo. Il profeta Daniele ce lo mostra mentre in quel tempo si dirige verso l'antico dei giorni o vegliardo. Daniele 7,13: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio di uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare davanti a lui il popolo di Dio. Ad ogni modo, non era ancora pronto per incontrare il Signore. Gli occorreva ancora un'opera di preparazione. Doveva ricevere una nuova luce che dirigesse la sua mente verso il Tempio di Dio in cielo. E quando per fede avrebbe seguito il suo sommo sacerdote nel ministero lassù, gli sarebbero stati rivelati nuovi doveri. Attualmente egli, Cristo, non è ancora sul trono della sua gloria, perché questo non è ancora stato inaugurato. Solo quando sarà finita la sua opera di mediazione, Dio gli darà il trono di Davide, un regno che non avrà mai fine. Ed ora, fratelli e sorelle, chiniamoci su quel gruppo di uomini e donne di fede dal quale prese l'avvio la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. E dobbiamo rendere omaggio a questi uomini e a queste donne che patirono molti scherni da quelli che non credevano. Parliamo di questi nostri pionieri. I nostri pionieri provenivano da ambienti protestanti diversi e seguivano correnti di pensiero diverse, uniti però da un grande amore per la parola di Dio e per il ritorno di Cristo. Diamo la parola al nostro storico George R. Knight nel suo libro Alla ricerca di un'identità, sviluppo delle dottrine avventiste fondamentali, pagine 25 a 29. Il Knight dice: il protestantesimo nordamericano del XIX secolo ha le sue radici nella riforma del Cinquecento. Molti avventisti lo sanno, ma hanno concluso erroneamente che la loro chiesa sia erede di quelle diramazioni della riforma suscitate da Martino Lutero, Giovanni Calvino e Ulrico Zwinglio. Se è vero che il concetto avventista di salvezza per grazia attraverso la fede scaturisce dalla linea di pensiero dei riformatori maggiori, in realtà l'orientamento teologico dell'avventismo è piuttosto in accordo con quello che gli storici della Chiesa chiamano la riforma popolare degli anabattisti, caratterizzata da un maggiore radicalismo. L'anabattismo, infatti, rifiutava il pedobattesimo, cioè il battesimo dei bambini, e l'unione dello Stato e della Chiesa, ritenendole dottrine non bibliche. Gli avventisti post 1844 furono influenzati dal restaurazionismo o primitivismo, che mirava a restaurare tutti gli insegnamenti del Nuovo Testamento, e il suo compito era quello di completare la riforma del XVI secolo. Un altro orientamento teologico dell'avventismo originario fu il metodismo. Il suo orientamento in favore del libero arbitrio si opponeva alla prospettiva predestinazionista della tradizione calvinista puritana e affermava che Cristo è morto per tutti e non per pochi eletti predestinati soltanto. L'avventismo del settimo giorno nacque su questa base di stampo metodista. Per la teologia metodista la giustificazione era l'opera di un attimo, mentre la santificazione era l'opera di una vita, ed è quello che noi diciamo. La giustificazione derivava dalla giustizia imputata, la santificazione dalla giustizia impartita. Che cosa significa, in altre parole? La giustizia imputata vuol dire che Dio considera il peccatore pentito giusto, tra virgolette, anche se non lo è. La giustizia impartita significa la capacità che Dio accorda all'uomo salvato di vivere giustamente. Elena White, proveniente dal metodismo, portò nell'avventismo l'enfasi wesliana metodista sulla santificazione e il perfezionismo. È importante, doveroso, riconoscere l'impatto della mentalità anabattista, del restaurazionismo e del metodismo sugli sviluppi del pensiero avventista. Però Joseph Bates, uno dei primi pionieri, e James White, marito della sorella White, portarono nell'avventismo l'antitrinitarismo, partendo dalla loro formazione restaurazionista, che poi però abbandonarono in seguito. Uriah Smith, per esempio, non solo negava la Trinità e l'eternità del Figlio in un primo tempo, come molti dei suoi confratelli, ma sempre come loro descriveva lo Spirito Santo come un influsso divino. Quindi consideravano lo Spirito Santo come un influsso divino, oppure quell'emanazione divina misteriosa attraverso la quale essi, il Padre e il Figlio, realizzano la loro opera grandiosa e infinita. E non come una persona paragonabile al Padre e al Figlio. Naturalmente anche Uriah Smith e gli altri abbandonarono questa loro posizione, un po' come affermano i testimoni di Geova, che non credono nella divinità di Cristo. Come si vede, alcune idee erano abbastanza confuse. Facile per noi, oggi, col senno del poi, meravigliarci. Facile, molto facile. Riassumiamo però il loro senso della missione, che sentivano profondamente. Con la nuova visione del santuario e del ministero di Cristo, o giudizio investigativo, essi approfondirono il tema del peccato e dell'eternità della legge di Dio, della santità del sabato, che però giunse nella Chiesa avventista attraverso la testimonianza di una sorella, Rachel Oaks, che veniva dalla Chiesa Battista del Settimo Giorno, perché c'era in America e c'è tuttora una Chiesa Battista del Settimo Giorno che osservava e osserva il sabato, e che aveva condiviso la sua comprensione del sabato con la congregazione avventista di Washington nel New Hampshire, dopo aver accettato l'imminenza dell'avvento. In seguito fu messo a fuoco la verità dell'immortalità condizionata dell'anima e del sonno dei morti, e tra tensioni di ogni genere vennero via via accettate le verità bibliche che da allora fanno parte del nostro patrimonio dottrinale. Dobbiamo rendere omaggio, fratelli e sorelle, alla fede e alla perseveranza dei nostri pionieri, che con tutti i loro limiti furono gli strumenti del Signore nella formazione della Chiesa del Rimanente, incaricato di annunziare con forza il ritorno di Cristo, il pentimento, la riforma e il ritorno a tutti gli insegnamenti biblici. È questo il senso della missione della quale si sente investita la Chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno, e il centro del suo annunzio sono proprio i tre messaggi di Apocalisse 14 che noi stiamo studiando. Il Signore guidò i pionieri attraverso l'azione potente del suo Spirito, senza mezzi finanziari, ma con una grande fede nella parola profetica. E poi il Signore chiamò al ministero profetico una ragazza di appena 17 anni, Elena Gould Herman, poi sposata White. Anche in quel caso si avverava la profezia di Gioele: spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni. Gioele 2, 28, 29. Elena White per oltre 70 anni fu uno strumento nelle mani di Dio per istruire, rimproverare e incoraggiare il suo popolo. E lo spirito che guidò i nostri pionieri in mezzo a tante difficoltà esterne e interne, per la comprensione della verità, lo stesso Spirito, malgrado i tanti problemi, guida la nostra Chiesa nella proclamazione del triplice messaggio alla nostra generazione. Gesù dice: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, lo Spirito della verità. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità. E il libro degli Atti: noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Fratelli e sorelle, è solamente su questa base spirituale che si deve valutare il sorgere e la missione nella Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Il Signore ci aiuti a restare fedeli al nostro mandato. Amen.